Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 5, 1-11. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Vi sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e seguirono lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia: nell'anno in cui morì il re Uzzia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I denti del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei anni. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stigli delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io amo. Eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, e gli rimane un carbone ardente che aveva preso con le donne dall'altra. E gli mi toccò le labbra, la bocca, e disse: ecco, questo ha toccato le labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale state salvi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato. A meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve a Cefa, e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a una volta. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo, e così avete creduto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. All'interno delle letture bibliche è molto facile osservare un movimento. Un movimento che parte dall'alto, si presenta nella storia, ma quando si presenta nella storia, si presenta con due caratteristiche particolari. La prima caratteristica è quella della ombra, schia. La seconda caratteristica è quella della eikon o icona, che è luce luminosa. Ma ci sono delle caratteristiche importanti all'interno di questo movimento, perché tutti e due i momenti ai quali abbiamo fatto riferimento si concludono poi nella realtà della Chiesa, di cui abbiamo sentito parlare lo stesso Paolo Apostolo. Che cosa significano questi tre movimenti? Significa che all'origine c'è una sorta di, diciamo, di archetipo originario, che in greco si chiama aletheia, la verità. La verità che viene rivelata a Mosè dall'alto della montagna del Sinai, ma dentro la verità rivelata a Mosè c'è un'allusione ad un corpo che proietta davanti a sé l'ombra di sé. Nella lettura dei padri della Chiesa, questo corpo è già la profezia del Verbo fatto carne. Ed è proprio il Verbo fatto carne che proietta, illuminata dal progetto di Dio, l'ombra che attraversa tutti i tempi. Un'ombra che ha un inizio con l'origine del mondo, perché il progetto di Dio è pensato prima ancora della creazione del mondo. Ma questo progetto attraversa le singole fasi della storia, i sei giorni della creazione, poi i periodi storici che succedono alla creazione di Adamo e arrivano fino alla pienezza dei tempi in cui questo progetto si rende visibile. Vuol dire che il corpo pensato all'inizio è presente fin dall'inizio, ha proiettato un'ombra che si raccolcia e diventa sempre più precisa nelle sue articolazioni, finché non arriva nella storia il Figlio di Dio fatto carne. Con lui non c'è più l'ombra, ma c'è la realtà. Cosa significa questo per i padri della Chiesa? Significa che tutte le stagioni della creazione, tutte le stagioni della storia, non sono altro che proiezione umbratile di una realtà che si renderà presente soltanto nella pienezza dei tempi, nel Verbo di Dio fatto carne nel tempo di Maria. Arrivata la luce nel mondo, quella luce che prima proiettava l'ombra e che adesso si rivela nella persona stessa di Gesù, che può dire: io sono la luce del mondo, si manifesta una realtà nuova che noi chiamiamo immagine, noi chiamiamo icona, noi potremmo anche chiamare punto da cui parte una proiezione nuova, per cui il tempo prima della venuta del Verbo nella carne si chiama tempo ante Christum natum, prima della creazione, della nascita di Cristo, e il tempo che succede a questo evento della pienezza dei tempi si chiama post Christum natum. La caratteristica di questo tempo successivo alla nascita di Gesù è che fino alla fine dei tempi si irradierà una luce sempre più precisa, sempre più ricca, sempre più intensa, che permette di individuare un già realizzato e un non ancora che si deve compiere. Per cui il non ancora che si deve compiere arriverà alla fine dei tempi, quando Cristo sarà tutto in tutte le cose. Ma già noi, che siamo post Christum natum, irradiamo in qualche modo quella luce della quale Lui ci ha resi partecipi quando, attraverso il battesimo, ci ha ricevuti all'interno della sua stessa realtà misteriosissima di Figlio di Dio. Quindi abbiamo un tempo che viene chiamato ombra e un tempo che viene chiamato icona. E mentre l'ombra si accorcia mano a mano che deve arrivare il Verbo pensato da Dio nella carne, l'icona si allarga e diventa sempre più ampia, sempre più piena, sempre più intensa, finché non si arriva alla fine dei tempi, come ho detto, quando Cristo sarà tutto in tutte le cose. Che cosa significa questo concretamente? Significa che non si può limitare l'Antico Testamento alle storie narrate nei libri cosiddetti ispirati della tradizione di Israele, né si può delimitare il Nuovo Testamento all'interno dei libri che sono stati scritti nell'epoca apostolica e che noi chiamiamo Nuovo Testamento. Ma c'è all'inizio un orizzonte che noi non riusciamo neppure a immaginare e che comunque arriva fino all'origine stessa del mondo, e alla fine c'è di nuovo un orizzonte che noi non riusciamo a immaginare perché siamo di fronte al mistero, in cui si rivelerà nella pienezza il progetto di Dio. Questo comporta che fatti e personaggi dei quali si parla nella storia umana e nella storia del popolo di Israele in particolare, possono e debbono essere letti come una sorta di proiezione dell'ombra della stessa luce che è all'inizio e che finalmente si ritira quando il Verbo diviene carne nel grembo di Maria. Non soltanto Abramo, dunque, Luca su questo è molto esplicito, ma una preistoria di Gesù che arriva fino ad Adamo e secondo i padri della Chiesa arriva fino alle origini stesse del mondo. Tutto ciò che è accaduto relativo a eventi e a personaggi porta con sé qualche riferimento al mistero del Verbo fatto carne, nonostante che questo riferimento sia umbratile, cioè si presenti caratterizzato dalla ombra che abita queste realtà. I primi padri che hanno scoperto questo si chiamano padri apologetici e tutti conoscono San Giustino, un filosofo martirizzato a Roma, lì proprio nella cavea che adesso è Piazza Venezia, in quella zona lì. E lui parlava di logos grammaticorum, o rationes seminales, per sottolineare che l'evento di Gesù è stato preannunziato, profetizzato, sia pure in un modo umbratile, da tutti i saggi, tutti i filosofi, tutti i personaggi, tutti gli esseri umani, possiamo dire, che lo hanno preceduto. Ognuno di questi personaggi contiene una parte di rivelazione relativa all'identità del Verbo che si farà carne nel grembo di Maria. Questo discorso amplia tantissimo i nostri orizzonti quando si parla dei tempi che precedono la venuta di Gesù, così che possiamo inserire dentro questi eventi fatti che riguardano altri popoli che non sono mediterranei, personaggi che riguardano altre realtà che non sono di nuovo più o meno medio orientali e che però partecipano, magari senza saperlo, a questa progressiva profezia dell'evento dell'incarnazione. Alcuni teologi oggi fanno anche nomi concreti, i grandi leader religiosi del passato, di millenni prima di Cristo, possono entrare in questa categoria. Gli eventi accaduti nella storia del mondo, del cosmo addirittura, possono essere profezia di ciò che si rivela nel mistero del Verbo fatto carne. E quindi si deve conoscere la storia, si devono conoscere questi eventi, si devono conoscere questi personaggi, si devono conoscere anche gli eventi cosmici, perché in ciascuna di queste realtà c'è un preannunzio umbratile, in ombra, del Verbo fatto carne, corpo, materia, uomo concreto. E altrettanto vale per il futuro rispetto alla venuta del Figlio di Dio nel grembo di Maria. E il futuro significa che la luce che è stata resa presente nella persona concreta storica di Gesù di Nazareth e che ha il suo punto culminale nella risurrezione, non è una luce che si può ridurre all'evento puntuale dei 33 anni della storia di Gesù o degli anni o dei giorni della sua risurrezione, ma è una luce che si irradia, cioè ciò che prima era ombra è diventata luce. E per cui Gesù può dire: io sono la luce, ma poi aggiungere: ma voi anche siete la luce del mondo. E c'è una missione straordinaria da riconoscere in tutti i discepoli di Gesù che sono portatori di luce, teofori. A partire dal battesimo si diventa tutti portatori di luce, teofori. E questa luce si irradia in modo sempre più ampio finché non arriviamo alla consumazione della storia, che è la realizzazione del progetto di Dio pensato all'inizio. Per cui arche kaiteros si dice in greco, l'inizio e la fine in realtà si ritrovano tutti nel mistero di Gesù di Nazareth. Allora, quando Gesù è arrivato nella storia, ha dato inizio all'irradiazione di una nuova luce. Questa nuova luce si rende presente in tutti coloro che aderiscono a Lui. Nella luce vediamo la luce. Grazie all'immedesimazione con Lui, ogni essere umano e l'intera creazione, pensate al misterioso modo di essere dei sacramenti, modo di essere dei sacramenti, non sono persone sacramenti, sono acqua, sono pane, sono vino. Ogni realtà viene in qualche modo abitata dalla luce e prosegue l'irradiamento della luce come se fossero gli strumenti della luce stessa per arrivare fino alla fine dei tempi. Le generazioni umane fanno parte di questa irradiazione di luce e fanno parte di questa irradiazione di luce con tutta la loro realtà di corpo, anima, intelligenza e spirito. Possiamo dire queste quattro cose, ma corpo, anima e spirito. E cioè che il progredire della storia dopo la venuta di Gesù è anche un progresso che riguarda la conoscenza sempre più profonda di Lui, una conoscenza che non sia soltanto attraverso la mente, ma sia con tutto se stessi da parte dell'essere umano, con la centralità del cuore, degli affetti che accompagnano il cuore. Alcuni irradieranno questa luce in un certo modo, altri in un altro, perché ognuno avrà la sua identità nell'irradiare questa luce. Ma tutti hanno la missione di annunziare la venuta della luce nel mondo. Noi questa venuta della luce nel mondo la identifichiamo col verbo fatto carne, ma il punto culminante di questa presenza è la risurrezione. Paolo prende sul serio questa missione. È proprio questo che intuisce Paolo nel suo cavalcare verso Damasco. A un certo punto intuisce, il Signore cioè gli fa capire, delle realtà che fino a quel momento gli erano oscure. E dal momento che ha compreso tutto questo, ha compreso anche la sua vocazione. Ognuno di noi, perciò, può sentirsi all'interno di questo itinerario. Ognuno di noi, perciò, può anche interrogarsi dove ha avuto inizio, oltre che con il battesimo che magari abbiamo ricevuto quando ancora eravamo molto piccoli, questo desiderio o questa vocazione. E tutti possiamo ritrovarci insieme con Paolo, perché ognuno ha una sua storia personale, forse può perfino indicare con precisione quando per lui personalmente ha avuto inizio questa consapevolezza di essere chiamato ad essere luce del mondo. Questo desiderio o questa chiamata che si fa vocazione accade a ciascuno in modo molto molto personale, e ciò che ci racconta il Vangelo che abbiamo appena ascoltato è proprio questo. Ciascuno viene accolto nella sua ordinarietà, nella sua quotidianità. Può essere la quotidianità del cammino domestico all'interno della propria famiglia, può essere la quotidianità del lavoro in cui noi ci ritroviamo per motivi così semplicemente umani, e ci sono tantissime modalità di vivere quotidiano, ma nessuna di queste modalità di vivere quotidiano può dirsi al di fuori del progetto di Dio, perché Dio può intervenire in qualunque età, in qualunque momento della propria vita personale, senza fare accezione di persone. Sceglie nella sovrana libertà dell'amore, sceglie, e sceglie nel modo che possa essere capito da chi viene scelto. È qui che adesso incontriamo la quotidianità di Simone. Simone sta vivendo la sua quotidianità. Non ha la consapevolezza di poter essere chiamato ad essere testimone della luce per irradiare la luce. Ma Gesù lo sa, intuisce che quella è la persona giusta e va a chiamarlo là dove si trova. Lo chiama in modo molto particolare. Il modo di agire di Gesù è in modo davvero delicato. Prima chiede a Pietro se gli può prestare una barca, poi trasforma la barca di Pietro in barca da cui lui trasmette il messaggio, per cui la barca di Pietro diventa la sua barca, diremmo la sua cattedra. E poi, una volta che ha accontentato non soltanto la gente ma anche Pietro, perché gli ha permesso di poter esercitare il suo magistero proprio dall'interno della sua barca, lo convoca ad una missione, e lo convoca in modo molto particolare, di nuovo rispettosissimo, fino al punto da passare come un ignorante agli occhi di Pietro. Hai ascoltato la parola? Hai visto la gente come si è entusiasmata della parola che ho trasmesso dalla tua barca? Adesso guarda, prendi le reti e gettale in mare. Ma che ne sai tu quando è il tempo giusto per gettare le reti? Sei proprio ignorante. E Gesù si comporta con Pietro proprio da ignorante. E all'interno però di questa umile accettazione di essere considerato ignorante, trasmette la forza della parola. Sì, sono ignorante, ma ho fiducia nella parola, e perciò posso comandarti di prendere le reti e gettarle in mare. Devo averlo detto con molta forza a Gesù, perché Pietro si è impressionato, ha detto: ma sei proprio l'ignorante, però siccome insisti, siccome la forza della tua parola non mi fa dire di no, va bene, gettiamo le reti. E getta le reti. Dunque Gesù si lascia trattare da ignorante, all'interno dell'accettazione di questa ignoranza chiama però in modo misteriosissimo Pietro, sollecitandolo con la sua parola: getta le reti. E deve averlo detto con tanta forza che Simone non ha potuto dire di no. Va bene, sei un ignorante, ma mi fido. E getta le reti. E proprio in questo abbandono di Pietro all'ignoranza di Gesù fa scoprire a Pietro stesso la forza della parola di un ignorante. Pensate che qui siamo in una profezia, perché l'ignorante è poi il crocifisso, è colui di cui tutti si prendono beffe, addirittura ironizza, ma. È colui che poi viene abbandonato da tutti, viene abbandonato perfino dal padre, ed è colui che dimostra che proprio attraverso questa umiliazione profondissima, che noi chiamiamo kenosis, noi chiamiamo svuotamento totale, noi tocchiamo il punto da cui l'energia si espanderà in tutta la creazione e in tutta la storia. Ed è ciò che verifica Pietro gettando le reti. Getta le reti e le reti scoppiano di presenza di pesci. Scoppiano, è il termine giusto. Non ce la fa neppure a tenere tutto il pescato nella propria barca, ha bisogno dell'aiuto degli altri, anche gli altri traboccano una volta che hanno gettato le reti. Ed è l'evento, è l'evento, è l'evento della forza della parola, è l'evento a cui Pietro non avrebbe mai pensato, ma è l'evento per antonomasia. Questa è la nascita della Chiesa. Questa è la nascita anche della nostra stessa chiamata personale. Noi credevamo di non essere capaci di nulla, magari avevamo preso consapevolezza del nostro nulla, e lui, chiamandoci, ci ha dimostrato che proprio su questo nulla lui intende costruire la sua Chiesa. Non da carne, non da sangue, ma come una chiamata che viene dall'alto. E Pietro è costretto ad ammettere. Ma che cosa si nasconde dietro questo Gesù che poi aggiunge: non temere, ti farò pescatore di uomini. Dunque Pietro ha capito che l'ignoranza di Gesù era una presenza misteriosa di energia divina. Si mette paura, perché chi è testimone di un evento divino rischia poi di morire, non si può vedere Dio e poi restare in vita. E Gesù lo deve rincuorare, dice: no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, farò di te un pescatore di uomini. E su questo si interrogano i padri della Chiesa: che cosa significa farò di te un pescatore di uomini? Significa che Gesù non chiede a Pietro di cambiare mestiere, tutt'altro, anzi lo conferma, e lo conferma nel suo mestiere, sottolineando che proprio è questo il mestiere che gradisce Dio, il quale non fa accezione di persone, ma getta le sue reti senza calcolo, senza calcolare, a fondo perduto. E non per niente poi saranno gli Atti degli Apostoli che riveleranno questa caratteristica di Dio riconosciuta da Pietro in casa del centurione Cornelio: adesso capisco che Dio non fa accezione di persone, ma riesce a trovare gli uomini semplici, gli uomini puri, in qualunque popolo del mondo. E spiegano i padri, la pesca è proprio questo. La pesca è un lavoro in cui il pescatore non può scegliere in anticipo chi attirare nella rete e chi no. Getta la rete raccogliendo tutti, pesci puri e impuri, pesci commestibili e pesci da dover gettare in mare. E questa sarà la caratteristica della vocazione di Pietro, sarà la caratteristica della vocazione della Chiesa, sarà la caratteristica del lavoro di chiunque, chiunque è stato chiamato a gettare le reti della parola nella folla. Possono abboccare 2, 3, 5, 10, 1, non è questo che importa. Importa che ci sia questa profusione di semi, come nella parabola del seminatore, la profusione di semi, tutti i modi di essere nel terreno, che sia strada, che sia terreno sassoso, che sia terreno poco profondo, che sia terreno finalmente adatto. Questo è il criterio per eccellenza, che mette insieme l'immagine del pescatore con l'immagine del contadino che getta il suo seme dappertutto, perché dietro queste due immagini si nasconde il criterio di Dio, che nel Vangelo di Matteo viene definito come colui che è come il sole che illumina e riscalda tutto, buoni e cattivi, come la pioggia che cade dappertutto in ogni tipo di terreno. E questa è la caratteristica che Gesù, che ha fatto propria perché viene dal Padre, vuole che abbia anche Pietro: sarai pescatore di uomini. E naturalmente questo capovolge tutto, perché noi tendiamo in genere a risparmiare, no? A dire: ma posso investire lì, posso investire là, posso investire in questo, posso investire in quest'altro. Dio non fa questi calcoli. E Gesù si aspetta che Pietro impari a non fare calcoli, a partire dal suo mestiere. Ma è un insegnamento per la Chiesa, è un insegnamento per noi. Non si parla per poter guadagnare, non ci si impegna per poter poi avere un ritorno conveniente, ma la missione che abbiamo ricevuto, la vocazione alla quale siamo stati chiamati, è di amare come ha amato Lui, il quale ha amato come è stato amato dal Padre. Come il Padre ha amato me, così anch'io amo voi, rimanete nel mio stesso amore. Comportatevi soltanto all'interno di questa accettazione della gratuità, della disponibilità, dell'accoglienza di tutti. Poi ci sarà il tempo quando l'olio e il grano saranno divisi alla fine dei tempi dall'angelo del Signore. Ma a te non viene chiesto questo. A te viene chiesto solo di essere pescatore, di essere contadino magari sprovveduto, che getta il suo seme su tutti i tipi di terreno, dando fiducia non tanto al terreno poi alla fine, ma alla forza del seme stesso, alla forza della parola stessa. Questo è ciò che caratterizza il portatore della bella notizia del Vangelo. Paolo è il modello di questo tipo di realizzazione della missione ricevuta. Tutti gli apostoli sono modello, non per niente poi per definizione si dice che tutti gli apostoli finiscono nel martirio. E quindi anche noi, quando siamo convinti di un valore importante, non dobbiamo essere così gretti da pretendere un ritorno secondo i nostri progetti, secondo i nostri calcoli. No, a fondo perduto. Non mi ascolterà nessuno, forse mezza persona, non neppure una intera, non importa. Tu sei stato inviato a trasmettere la parola, ed è la forza della parola che creerà poi questo miracolo delle reti che addirittura rischiano di rompersi per l'abbondanza. Ora Pietro diventa un modello, inoltre, perché visto questo cade ai piedi di Gesù. Cioè riconosce di avere sbagliato, rimproverando Gesù della sua ignoranza, capisce che è di fronte ad un evento divino e ha paura adesso. Era Dio che mi chiamava e io non ho saputo rispondere, e adesso abbi pietà di me, io sono un peccatore. E quella bella notizia è che Pietro riceve da Gesù la promessa, non ti preoccupare, non ti preoccupare, sarai pescatore di uomini. Gli altri che sono testimoni di questo itinerario di conversione che ha compiuto Pietro fino a scoprire la sua vocazione, si sentono attratti dall'esempio di Pietro, ma si sentono soprattutto attratti dalla forza della parola di Gesù. Gesù non li chiama personalmente gli altri come ha chiamato Pietro, no, ma gli vanno dietro lo stesso. C'è una forza attrattiva quando si mettono insieme la chiamata che viene da Dio e la risposta che viene dall'uomo, nonostante tutte le sue debolezze, i suoi limiti, che diventa attrattiva per tutta la folla, per tutta l'umanità. Così i monaci hanno evangelizzato l'Europa, sia l'Europa centrale attraverso i monaci, nipoti, diciamo, degli inviati dei monaci di San Gregorio al Celio, della nostra casa, grazie a San Gregorio Papa, sia i monaci dell'Oriente, pensate un po', hanno raggiunto il Pacifico dagli Urali, i monaci ortodossi, evangelizzando queste regioni sperdute dell'Asia, non conquistando, non conquistando, ma testimoniando. Per cui è stata l'attrazione che hanno percepito i popoli di questi uomini totalmente dediti alla parola di Dio che li ha portati a condividere la stessa vita. Questo sia in Occidente, a partire dai monaci del Celio, sia in Oriente, a partire dai monaci della testimonianza bizantina nel mondo. Oggi facciamo fatica perché dopo il primo millennio siamo stati purtroppo tentati, e abbiamo ceduto alla tentazione, di legare l'evangelizzazione con la conquista o la reconquista. Pensate a ciò che è successo con le crociate, che hanno voluto tentare la reconquista con la forza della spada, non con la forza della testimonianza. E pensate a tutto ciò che poi ha significato perfino per i grandi personaggi del secondo millennio, che sì, certamente non sono stati, Francesca ce lo potrebbe spiegare meglio di me, d'accordo con i conquistadores che credevano di allargare il regno di Dio con la spada o col moschetto, ma tantissimi di loro sono arrivati fino a dare la vita, certamente, ma per il desiderio di conquista, per un certo, diciamo, rischio subito del proselitismo che collegava la conquista politica, economica, militare con gli interessi della Chiesa, che si identificavano con gli interessi di Dio e credevano di farlo con coscienza serena, con coscienza sicura. Pochissimi tra di loro hanno potuto toccare con mano l'ambiguità di questa missione identificata con la conquista proselitistica di altri popoli a far parte della Chiesa. Abbiamo dovuto aspettare Papa Francesco perché fosse detta a chiare lettere che il proselitismo è peccato gravissimo, ma quanti di noi sono stati invece, diciamo, gasati fin da bambini nel conoscere quanti milioni di cattolici c'erano nel mondo, quanti milioni di non cattolici c'erano nel mondo, e siamo stati educati a calcolare la missione della Chiesa col proselitismo numerico. Dunque questa pagina è una pagina che ci sconvolge, perché cambia totalmente la prospettiva religiosa e l'apre unicamente alla fede. La prospettiva religiosa è sempre mercantile, anche quando diciamo: ma perché tu non sei perfetto come sono perfetto io? Perché tu non fai quello che faccio io? Che poi prende più o meno le stesse posizioni di Marta rispetto a Maria, no? Nel racconto di Luca. Marta che dice: ma insomma, perché devo fare tutto io? Dì a Maria che si dia una scossa, che venga a darmi una mano. E non si dice forse che il primato di tutto è l'amore? Certo che è l'amore, certo che è la carità, ma la risposta di Gesù ancora adesso ci gratta un pochino dentro. Ma senti un po', Marta, tu sei contenta di quello che fai? Io ti parlo a te come Dio parlava a Mosè, faccia a faccia, ti chiamo per nome, Marta, Marta, mi rapporto con te dandoti del tu, potremmo dire. Sei contenta di quello che fai, sì o no? Sei contenta di vivere la tua vocazione nel servizio? Benissimo. Perché sei gelosa? Perché stai guardando se la tua sorella ti sta dando una mano oppure no? E perché mi chiedi che io debba rimproverarla perché ti dia una mano? Non le sarà tolto nulla, perché quello che fa Maria appartiene alla sua identità personale. Dunque, se tu sei contenta di vivere la tua identità personale nel servizio, benissimo, ma non pretendere che tutti gli altri devono viverla allo stesso modo. Ah, ma poi sai, comincia la pigrizia, comincia l'egoismo, comincia... Va bene, ma non è il tuo problema, è il problema di Dio. È lui che ha scelto Maria, ma l'ha scelta come ha scelto te che ti chiami Marta. E tu chi sei che pretendi di giudicare Dio? Chiuso, eh? Guardate che le conseguenze di questo tipo di ragionamento sono tantissime. L'invidia della grazia altrui, l'invidia del sesso altrui, andiamo al concreto, l'invidia dell'intelligenza altrui, andiamo al concreto, l'invidia dei soldi altrui, andiamo al concreto, è terribile, porta inevitabilmente alla guerra, e quando si apre lo spazio alla guerra vengono azzerati tutti i diritti e ogni dignità. Con la guerra, come ha detto Papa Francesco, si perde tutto e perdiamo tutti. Il rispetto invece, io lo chiamo idioritmia, per cui ancora fa fatica a entrare dentro il significato trinitario di questo tema idioritmia, l'idioritmia insieme invece costruisce la comunione, costruisce la pace, costruisce il rispetto, come tu lo chiedi per te, così devi anche esercitarlo nei confronti dell'altro. Nessuno è chiamato a mettere i piedi in testa ad un altro, neppure per rivendicare una cosiddetta supposta identità o onore, no. Il proselitismo è il male per eccellenza. Ciò che ci chiede il Signore è gettare le reti a fondo perduto, come si getta il seme a fondo perduto, come si vive di amore vero quando si ama a fondo perduto.
Infatti nell'Evangelo abbiamo visto la richiesta di Gesù verso i discepoli: gettate le reti. E nella prima lettura, quello che possiamo vedere è Gesù stesso che getta le reti davanti al profeta Isaia. È una cosa immensurabile, però è così che il Signore agisce, che Dio agisce con noi. Non guarda i nostri delitti, non guarda la nostra miseria, come il profeta ha detto: ma sono un uomo indegno, delle labbra impure. Ma che cosa fa il Signore? Mette tutto nella mano del profeta, la sua gloria, per dire: non è la nostra indegnità che il Signore guarda. Ecco, infatti, come ho detto, Innocenzo, è una cosa meravigliosa poter servire il Signore nella nostra ordinarietà, che è questo che succede ogni giorno con noi. Il Signore si manifesta nella nostra ordinarietà. Quantomeno aspettava Isaia, Dio le concede questa visione: potere vedere la gloria di Dio. E ecco la paura, pensando di morire, sì, morire al peccato, morire per lasciare l'uomo vecchio, per trovare la novità, la resurrezione, la vita nuova in Dio. E allora, come abbiamo sentito, ciascuno viene accolto nella sua ordinarietà, e è questo che stupisce, perché il Signore non viene come un trionfalista, come possiamo pensare, pensava il popolo di Israele. Viene proprio nella ordinarietà. Non ci aspettiamo. E questa è l'esperienza del profeta Isaia, che proprio riconoscendo la sua indegnità sperimenta la immensurabile grandezza di Dio e allo stesso tempo la sua libertà. Perché, come diceva, Dio non guarda la miseria del profeta. E allora la libertà che al di là della nostra impurità Dio vuole semplicemente rivelarci il suo amore. E allora, rivelando il suo amore, fare la stessa cosa che ha fatto con il profeta: chi posso inviare? E aspetta che ciascuno di noi possa allo stesso tempo condividere con lui questo amore. Cosa ha fatto Gesù quando si è incarnato? Amare, donare l'amore del Padre. Questo che aspetta da noi. Ma non possiamo donare l'amore se non riceviamo, accogliamo l'amore in noi. E è questa la nostra missione, non è un'altra. E allora come abbiamo sentito anche, sta a noi poter manifestare per mezzo del nostro agire, del nostro pensare, del nostro vivere, l'esperienza di incontro che la liturgia di oggi anche ci invita a fare. È una fiducia, è la fiducia in Dio che dobbiamo avere, è la nostra fede che bisogna essere vissuta nel quotidiano della nostra vita. E questo è proprio la grazia dello Spirito che può aiutarci ad vivere questa esperienza di incontro e di amore col Signore.
Laura, sentiamo Laura. Vuoi il microfono?
Allora, mi sembra che anche questo brano del Vangelo inizia proprio all'insegna della parola, perché le foglie, dice appunto il brano, vogliono ascoltare la parola di Dio, queste foglie che premevano Gesù da tutte le parti. E quindi già fin dall'inizio questa parola è presente, questa parola è cercata da tante persone. E i discepoli si dimostrano disponibili, discepoli, diciamo, Simone, Giacomo, Giovanni, si dimostrano disponibili a mettersi in barca per permettere a Gesù di parlare. E poi vedremo come, appunto, come dicevi anche tu, Innocenzo, come poi si espanda questa luce da Gesù ai suoi discepoli. Ma perché chiedere a quegli uomini che hanno lavorato in vano tutta la notte di gettare le reti per la pesca? Appunto, sembra una cosa strana, Pietro infatti espone i suoi dubbi, però nello stesso tempo dice: sulla tua parola getterò le reti. Ed è proprio la fiducia di Pietro che gli fa sperimentare l'efficacia della parola. E quante volte anche nei salmi troviamo dalla parola del Signore furono fatti i cieli. Già la preghiera dell'antico Israele aveva tanti segni della certezza, della fiducia nella parola. Ma allo stesso tempo Pietro sperimenta anche di essere un peccatore. Mi ricorda un po' anche questa situazione, la situazione di Davide quando voleva costruire un tempio per il Signore e il Signore dice: non tu costruirai un tempio a me. E così succede a quei discepoli servizievoli e a Pietro che è impaurito del suo peccato. Perché il Signore gli dice: non temere, sarai pescatore di uomini. E questo sarai è una verità che poi Pietro sperimenterà realmente nella sua vita. Di nuovo è questo sarai pronunciato dal Signore che fa di Pietro un discepolo e un predicatore del Vangelo. Allora Simone ha offerto la sua barca al Signore perché potesse parlare, ma il Signore darà a Pietro, peccatore, il suo potere di avvicinare Dio agli uomini. E questa parola di Gesù, quindi, diventerà efficace nella vita di Pietro. E allora penso come tutto questo sia anche vero nella nostra vita, come accettare nella nostra vita la verità di quella parola del Signore che fa di persone così non particolarmente brillanti o particolarmente dei testimoni del Vangelo. E quindi prego il Signore che anche per noi sia così, che viviamo nella fiducia della sua parola e della sua parola che realizza quello che dice anche nella nostra vita.
Grazie. Io mi sono fermata in una sola parola, la parola barca. Ho visto che la barca va facendo un processo di tre tappe. Al principio la barca sta in terra, quindi arriva lì. Dopo un po' staccata dalla terra, quindi iniziano un cammino. Dopo già in mezzo del mare, sono tre tappe, che sono le tre tappe del discepolo. Al principio il discepolo ascolta come la folla, quindi va a ascoltare la parola, ma come folla, ancora non ha la chiamata, no? Soltanto ascolta. Dopo Gesù chiede di staccare un po' della terra, quindi già inizia la chiamata, diventa i primi passi come discepolo. E dopo già in mezzo al mare, il discepolo diventa lo stesso Cristo. Quindi già non soltanto ascolta la parola, ma anche diventa parola. Quindi sono tre tappe. Io pensavo che questa barca, che cosa è la barca? Quindi la barca è, io l'ho visto così in un senso monastico eremitico, così dire, la cella, no? La cella. Perché la cella? Perché la cella è lo spazio dove Dio parla. Quindi è il parlatorio, è lo spazio di intimità con il Signore, perché Gesù giustamente parla nella barca, da lì parla tutto, sia per la folla che sia per i discepoli. È un spazio di silenzio perché deve staccarsi un po' della folla, quindi dei rumori, delle distrazioni. Gesù chiede fare questo passo. I pescatori, quando sono nel mare, hanno bisogno di silenzio. Il mare deve essere calmo, anche il silenzio. La pesca si fa in silenzio, perché il rumore fa che i pesci si disperano, non ci sono, se ne vanno. Io l'ho visto questa cosa. Quindi la barca è questa, la cella, l'spazio di silenzio, l'spazio dove Dio parla, dove si ascolta la parola, dove uno si interpella, dove nasce la vocazione propriamente, anche è l'spazio della battaglia, l'spazio di intimità con il Signore. Anche questa barca dopo diventa l'spazio della chiesa, perché sono dopo i pesci che arrivano alla mia barca, quindi tutta l'umanità, nella cella c'è la chiesa, anche lì c'è la missione, Dio ti rivela la missione lì. Quindi io l'ho visto così, in questo senso. Ognuno può applicare la cella nella sua famiglia, nella sua casa, ma non è soltanto un spazio fisico, è anche un spazio interiore, quindi dove è il cuore. Se possiamo dire un po' più avanti, la barca, la cella diventa il cuore, dove il tempio del quale parla la prima lettura, dove Dio si va rivelando, e dove nasce la vocazione, e dove uno anche diventa la parola di Dio propriamente.
A me ha colpito sia nella prima che nella seconda del Vangelo, sia nella prima lettura che del Vangelo, lo sguardo, diciamo, il fatto che Isaia, ad esempio, è stupendo quando dice: i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sono i lembi, allora questa cosa mi dà proprio di immensità, no? Solo che so, il lembo è questo triangolino, no? riempire il tempo, c'è una cosa immensa, Dio è l'Altissimo, per Dio è Lui, no? Eppure, e poi in questa immensità il profeta Isaia vede la diversità, cioè proprio è l'altro, il Signore Santo, cioè completamente l'altro, no? Da se stesso, e dice: ma io sono un peccatore. E poi la cosa bella è che Dio, questo angelo parte subito, no? Per mettergli sulla bocca questo carbone ardente, e subito gli dice: ecco, questo ha toccato le tue labbra, è scomparsa la tua colpa. Cioè, alla fine Dio non si sofferma sul peccato. Così è per Pietro nel Vangelo, no? Quando si butta i piedi alle ginocchia di Gesù: Signore, sono un peccatore dopo questa pesca miracolosa, no? Anche lui ha visto il lembo che riempiva le reti, no? E viene spontaneo, cioè, per la differenza, no? E allora si getta alle ginocchia di Gesù e dice: allontanati, perché sono un peccatore. E Gesù proprio neanche pensa, neanche gli risponde sul peccato. Gli dice semplicemente: senti, non ti preoccupare, io ti farò un pescatore di uomini. Allora, questa cosa mi dà proprio la... E poi qua è chi da collegare, veramente chi ha collegato tutto, e insomma non è un caso. Nel Salmo responsoriale ad ogni strofa c'è grazie, 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 no? C'è proprio la parola grazie ad ogni strofa. Perché? Perché viene spontaneo semplicemente grazie. Cioè, cosa possiamo dire, cosa possiamo fare? Siamo così piccoli, siamo nulla, no? Di fronte a questa immensità. E che cos'è alla fine il peccato? Ma alla fine il nostro limite, no? Il limite che sarebbe le cavolate che combiniamo, cioè il fatto che non siamo adeguati nelle situazioni, oppure no? Proprio quel limite è un regalo alla fine, veramente è un dono immenso, no? Che il Signore forse ci ha fatto, semplicemente per avere il nostro posto nel mondo, dico io, cioè il nostro posto davanti a Lui, no? Perché Lui con amore ci ha regalato, possiamo dire, il limite, uno potrebbe dire ci ha regalato il peccato, in modo eretico, cioè ci ha regalato di stare al nostro posto, proprio perché capiamo che noi non siamo Dio, cioè noi siamo completamente altro. E lui non bada al peccato o al limite, ma semplicemente quando troviamo il nostro posto, che è quello piccolo, cioè molto poco, lui, come devo dire, ci avvolge, no? Col suo manto, con le reti, ecco. E veramente fa tutto lui. Quindi naturalmente sorge il grazie, no? Di una, ecco, delle meraviglie che compie.
Sentiamo.
A me anche colpivano tre cose nelle meditazioni di oggi. E, beh, anzitutto questa cosa, appunto, come dicevi anche tu, che Gesù di fatto per ricordarci si fa pescatore con i pescatori, con la samaritana gli parla dei suoi uomini, insomma ognuno di noi tocca il tasto nostro per tenerci vicino, quindi veramente come dice l'Apostolo, tutto a tutti, e questo è una grande, è molto commovente. L'altra cosa che mi ha colpito è che Pietro si rende conto di cosa sta succedendo, perché fa questa esperienza di questa sovrabbondanza di vita. Ma un po' quello che diceva Mariana quando è venuta, no? La nostra conversione, il nostro pentimento non viene prima dell'amore che portiamo a Dio, è il contrario, prima abbiamo questa esperienza proprio di innamoramento e che ci sentiamo amati, e poi dopo c'è questa conversione e il pentimento e ci vediamo nel nostro limite. Quindi questa esperienza proprio di grande stupore io l'ho vista proprio come una grande, come quando uno appunto si sente chiamato per nome, no? Io un po' me lo ricordo da piccola all'oratorio, quando la suora mi ha raccontato che Dio ci chiama tutti per nome, e io mi ricordo che da bambino proprio questa cosa quando è questo non temere? E mi sembra che torni sempre. Nel Vangelo c'è sempre questo tema della paura ed è molto sottolineata fino quasi a diventare un peccato, nel senso che gli unici per i quali non ha mai parole di tenerezza Gesù sono i farisei, scrivi, alla fine sono quelli che infuggono paura nel popolo, o appunto la parabola del talento, no? Questo, come dicevi tu, che misura, che fa l'investimento perché non vuole lanciarsi, teme. E però questo non temere è anche un comando paradossale, diciamo, perché insomma noi siamo fatti di paura, come dicevi anche tu, cioè la paura è anche un modo di autoconservazione, quindi è un grande paradosso, insomma, una grande aporia. E l'altra cosa mi sembra anche un'altra aporia, quello che dicevi tu, di trovare la propria vocazione, perché in realtà la vocazione uno la trova esposta. Nel senso che poi è esposto, che tu leggi, almeno a me è successo così, tu leggi la tua storia e trovi quel filo rosso appunto di bellezza, veramente di sovrabbondanza, che ti fa pensare che hai avuto non un destino ma una vocazione. E tu dici, ma di fronte a queste assurdità, no, questa cosa non temere, però alla fine è un po' bello di mente questa storia del... Qualcuno mi ha raccontato questo detto dei padri del deserto che vivono nel paradiso, l'unica virtù che c'è è l'umiltà, e nell'inferno l'unico vizio che si troverà è la superbia. E quindi questa umiltà, ho pensato, ma alla fine che cosa c'è, soprattutto per me che sono nel mondo, che cos'è? E allora mi è venuto in mente che umiltà viene da humus, che è terra, e forse è proprio questa disponibilità, un po' quello che dicevi tu, cioè il seminatore che lancia, c'è anche la terra che deve rimanere disponibile a cogliere questi semi, e quindi c'è questo continuo richiamo a uno sbilanciamento nel Vangelo. Anche Pietro da una parte, e anche noi siamo continuamente chiamati a guardarci dentro e anche a rattristarci, dall'altra siamo continuamente chiamati a sbilanciarci, a una sequela, andare fuori, no? Quindi c'è continuamente questo dentro fuori, e forse l'umiltà ci dà proprio questo termometro, cioè questo equilibrio tra il dentro e fuori, cioè ci chiama continuamente a un dentro, a guardare quanto siamo miseri, anche a un fuori, a un seguire questa sovrabbondanza della vita che ci innamora, questa grazia che no, il care degli angeli per i pastori. E insomma, questo mi sembra.
Grazie. Io so che Francesca sta pensando cosa dici. Vai col microfono vicino a Francesca.
A me è sembrato che nelle tre letture ci sono tre testimoni di un incontro, di un'esperienza di Dio. Uno è Isaia attraverso una visione, un altro è Pietro attraverso la pesca miracolosa, un altro è Paolo attraverso il Vangelo che ha ricevuto. E questo incontro con Dio è qualcosa che fa sì che nella loro vita si realizzi un nuovo inizio. Isaia trova la forza di offrirsi a Dio che cerca qualcuno da inviare, non è chiamato, ma la forza della visione, la forza dell'incontro con Dio ha cambiato profondamente qualcosa dentro di lui, e quindi lui ha il coraggio, la forza di dire eccomi, manda a me. Lo stesso succede a Pietro e a coloro, ai suoi compagni che decidono poi di seguire il Signore, e lo stesso succede anche a Paolo. Però mi ha colpito una differenza, almeno a me sembra di aver visto una differenza, perché tutti e tre si trovano confrontati dalla relazione che si pone con Dio al tema del peccato, ma è diverso il riconoscimento in Isaia e Pietro, che si colgono ancora, potrei dire, nella luce pre-pasquale, e in Paolo che si pone nella luce post-pasquale. Infatti Isaia dice: sono un uomo dalle labbra impuro, sono un peccatore, quindi come faccio a collocarmi, a relazionarmi con Dio? E lo stesso dice Pietro. E anche nella testimonianza di Paolo troviamo la parola peccato, ma in realtà Paolo non ha una percezione di sé come peccatore, si percepisce come degno della sua missione, perché dice di aver perseguitato la Chiesa, quindi di aver attraversato una fragilità, un'oscurità, un'incompiutezza, certo ha avuto anche delle conseguenze, ma quello che Paolo riconosce è di essere un redento da Cristo, cioè un uomo riscattato dal peccato e restituito alla sua libertà di amare e servire il Signore. Dice infatti: Cristo morì per i nostri peccati. Quindi lui è un redento, lui in relazione con il Signore è uno che da Dio ha ricevuto la sua libertà, la sua possibilità di amare e servire il Signore. E così succede anche a noi. Noi non siamo immersi nel peccato, ma nell'amore di Cristo e nella libertà dei figli di Dio. Noi siamo, agli occhi di Dio, il frutto della salvezza operata da Cristo con la sua missione terrena e il dono della vita. E questo fa dire a Paolo questa frase, secondo me, meravigliosa: per grazia di Dio sono quello che sono. Quante volte noi, attraverso la nostra introspezione, fatichiamo a riconoscere e accettare quello che siamo? Abbiamo sempre la sensazione di un'inquietudine, di una mancanza, qualcosa che ci potrebbe essere di più, qualcosa che ci potrebbe essere di meglio. Ma noi abbiamo già ricevuto in Cristo il dono della compiutezza della nostra esistenza. Noi siamo dei salvati, noi siamo dei redenti, e quindi la nostra percezione, diciamo così, la percezione di noi stessi deve partire proprio da questa compiutezza. E ricordo che ha detto una frase che mi ha molto colpito, un teologo che diceva: quante cose potrebbero cambiare se noi partissimo dall'archetipo del santo, cioè dal modello del santo, e non quello del comune peccatore? Perché noi siamo lì in realtà, e noi abbiamo ricevuto la grazia, diciamo così, di adozione ai figli di Dio, e quindi per grazia di Dio siamo quello che siamo, perfino nelle nostre fragilità, come diceva Sor Denise. Perché se noi mettiamo in discussione la completezza del dono che abbiamo ricevuto, e quindi come questo agisce in noi e fa di noi dei veri figli di Dio, in qualche modo assaporiamo, sentiamo il sapore dell'incredulità, in qualche modo. Noi dobbiamo riuscire a credere questo. La Chiesa è una Chiesa testimonia, perché è una Chiesa di redenti, testimonia la salvezza, testimonia la compiutezza. Il tutto è compiuto del Cristo sulla croce, diventa anche per noi il tutto è compiuto della nostra vita, compiuto nel significato che riceviamo, nella missione che riceviamo, nell'amore che siamo chiamati a condividere e nella libertà che ci viene data di figli di Dio. Quindi per grazia di Dio siamo quello che siamo, anche se Paolo dice: sono il minimo degli apostoli.
E possiamo concludere con il canto del Salmo.
Cantiamo al Signore, grande la sua gloria.
Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. Della tua parola tra uomini dalle labbra impure, purifica i nostri cuori con il fuoco della tua parola e perdona i nostri peccati con la dolcezza del tuo amore, così che come discepoli seguiamo Gesù, nostro Maestro e Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Tutti una bellissima domenica, un bellissimo fine settimana.